Venerdì 27 aprile, buonasera a tutti e a tutte dalla redazione di Banda Radio, come ogni venerdì il nostro momento di quotidiana informazione, il nostro GR. Una buona serata, come detto, a tutti e a tutte. Cominciamo subito il nostro GR con una serie di notizie che vengono dal mondo, notizie internazionali, e partiamo dagli Stati Uniti. La scorta Obama, lo scandalo sessuale si allarga. Lo scandalo sessuale intorno agli uomini della scorta di Barack Obama si allarga. La scorsa settimana alcuni agenti dei servizi segreti americani furono espulsi per aver portato prostitute in un albergo della Colombia a Cartagena. È notizia di oggi invece che altri uomini, sempre della sicurezza presidenziale, sarebbero andati durante una missione in vista della visita di Obama nel marzo del 2011 in uno strip club di El Salvador, dove avrebbero pagato per ottenere favori sessuali. A renderlo noto è un ex collaboratore che l'avrebbe segnalata con una telefonata ai vertici dell'agenzia e che rivela come dietro allo scandalo ci siano diversi agenti che ci diedero dentro, come rivela una collaboratrice del network TV CBS. La settimana scorsa tre membri dei servizi segreti statunitensi avevano lasciato al loro incarico a seguito dello scandalo di prostituzione in Colombia. Erano stati altri funzionari statunitensi ad aver portato alla luce la storia delle 20 donne trovate in hotel a Cartagena. Per incastrare i colpevoli fu utilizzato anche il famosissimo di marca americana test della verità.
Leggiamo da contropiano: oltre a Israele ci sarebbero anche altri paesi pronti a un ipotetico intervento militare con la giustificazione di bloccare i progetti nucleari iraniani. Lo ha affermato di nuovo il capo di stato maggiore israeliano, il generale Benny Gantz. La nostra forza militare è pronta, e non solo la nostra, ma anche altre, ha detto ieri in un'intervista giornalistica ripresa dai media online locali. Israele spera di non essere costretta a ricorrere a quella forza, ma è importante, ha ribadito il generale per la seconda volta negli ultimi giorni, che essa sia credibile. Gantz ha confermato d'altra parte ritenere che la combinazione di una minaccia militare attendibile con le sanzioni economiche internazionali possa fermare alla fine i progetti nucleari iraniani e allontanare un'opzione bellica effettiva, cosa rispetto alla quale il ministro della difesa Ehud Barak, in sintonia con il premier Benjamin Netanyahu, è tornato ieri sera a esprimere invece un certo scetticismo. La probabilità che in queste pressioni fermino i progetti nucleari iraniani in maniera irreversibile appare bassa. Sarei felice di ricredermi, ha aggiunto Barak, ma questa è la mia valutazione.
Andiamo in Europa, siamo in Francia. Sarkozy continua a chiedere il voto degli elettori di estrema destra, ma i sondaggi lo danno ancora in svantaggio. Hollande ne approfitta dichiarandosi a favore di una riduzione dell'immigrazione e del mantenimento della legge che vieta il burqa. Il candidato socialista, infatti, alle presidenziali francesi continua ad avere un netto vantaggio sul presidente uscente Nicolas Sarkozy. Secondo i nuovi sondaggi, in vista del secondo turno previsto il 6 maggio, diversi rilevamenti pongono Hollande fra il 54 e il 54,5% contro una percentuale più bassa del 10% di Sarkozy. È fin troppo evidente, secondo alcuni istituti di sondaggi, il tentativo di Sarkozy di sedurre gli elettori del Fronte Nazionale, ma tutto ciò si sta rivelando assai controproducente. Intanto Hollande, dopo aver promesso il ritiro del contingente francese dall'Afghanistan se sarà eletto, nelle ultime ore sta mandando messaggi concilianti e tranquillizzanti agli elettori di destra spaventati dall'immigrazione. Hollande ha definito stamattina indispensabile una limitazione dell'immigrazione economica in un periodo di forte crisi, aggiungendo che se sarà eletto si presenterà ogni anno in Parlamento per quantificare l'esigenza di manodopera dell'economia francese. A proposito invece dice della legge sul burka. Hollande si è esposto dicendo che la manterrà e sempre se sarà eletto la farà applicare nel migliore dei modi. Come sappiamo, da un anno la legge francese vieta di nascondere il viso dietro a un velo, un casco o un passamontagna negli spazi pubblici, in strada, nei giardini, nelle stazioni e negli esercizi commerciali. In base alla norma, gli operatori di polizia non possono obbligare le donne a togliersi il velo, ma chi si rifiuta incorre in un'ammenda fino a 150 euro più un corso obbligatorio di educazione civica.
E leggiamo da il mensile online. Olanda, carta cannabis, l'AIE respinge il ricorso, il giudice respinge la richiesta. Il tribunale dell'AIE, infatti, non ha accolto il ricorso presentato dai proprietari di 19 coffee shop contro l'introduzione della cosiddetta carta cannabis. La tessera fa sì che i soli residenti nei Paesi Bassi siano i clienti di questi locali. 19 sono i gestori olandesi che si sono rivolti alla giustizia lo scorso 18 aprile chiedendo che la carta cannabis non fosse introdotta in quanto discriminatoria, richiesta respinta dai giudici secondo i quali non viola i principi base della legge contro le discriminazioni. Così i 670 coffee shop olandesi diventeranno dei club privati con massimo di 2000 soci residenti nei Paesi Bassi e maggiorenni.
Sempre notizie dall'Europa, siamo in Spagna, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato il merito di credito della Spagna dal precedente con prospettive negative, lo comunica l'agenzia di rating in una nota in cui spiega il taglio del rating stesso di due gradini con una traiettoria di bilancio che probabilmente peggiorerà alla luce della contrazione economica. Inoltre, precisano gli analisti dell'agenzia, vediamo una probabilità crescente che il governo spagnolo debba fornire ulteriori aiuti al settore bancario. Di conseguenza crediamo vi siano rischi aumentati che il debito netto del settore stesso statale possa salire ulteriormente. Congiuntamente anche il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 24,44% nel mese di marzo, il massimo dal 1996 ad oggi, l'anno in cui sono cominciate le serie statistiche. Il numero degli spagnoli senza lavoro è salito a quota 5.639.000. E meno male che non ci lamentiamo solo noi. Non ce n'è più dall'Europa.
L'insider trading, manovra divenuta ormai consuetudine nei mercati, sempre meno reali e sempre più finanziari, potrebbe essere trattata non più come un'azione da punire con ammende o ammonizioni, ma come vera e propria infrazione criminale. La proposta arriva dalla Commissione Europea che con la MAD, Market Abuse, stringe il pugno contro la pratica dell'insider trading, il cui termine sembra rimandare a pratiche di estrema complessità finanziaria, ma che in realtà è semplicemente l'abuso di informazioni ancora segrete che vengono immesse sul mercato favorendo questo o quel soggetto e producendo di fatti una simmetria informativa che tendenzialmente si costruisce per un rendiconto personale possibile a una relazione privilegiata, ossia chi ha delle informazioni le mette in circolazione sfruttando il meccanismo per cui una società può essere avvantaggiata alla messa in circolazione di queste informazioni e sfruttare il surplus generato da chi acquista le azioni e ci guadagna su questa pratica. In questi anni molti giornalisti economici sono stati accusati di insider trading, che è stato inserito come reato anche dall'Ordine dei giornalisti italiani. Intanto alla proposta europea si sono già fatte sentire resistenze di alcuni paesi membri, tra cui la Gran Bretagna. L'Italia invece, tramite il proprio ministro della giustizia Paola Severino, si dichiara favorevole al provvedimento perché potrebbe armonizzare la trasparenza dei mercati e la sua libera concorrenza. La direttiva europea è stata inserita lo scorso ottobre in un pacchetto di misure per la regolamentazione dei mercati. Give it all a check. Give it some of that. Oh, Julie, oh, Julie.
Andiamo sull'isola da Catania. Questa mattina oltre 10.000 lavoratori del settore agricolo, secondo stime degli organizzatori, hanno sfilato in corteo proprio a Catania per protestare contro l'estensione dell'uso dei washer in agricoltura. L'iniziativa a carattere regionale è indetta da Fly, CGL, Pai, CISL, Uila e Will. Secondo i sindacati le adesioni sono del 90% nelle aziende private e addirittura del 100% nell'associazione regionale allevatori e tra i forestali. Quest'ultimi protestano anche contro la soppressione dell'azienda forestale stessa.
Proteste eclatanti di molti dipendenti precari dell'Istat e questa mattina hanno disturbato e contestato la presentazione ufficiale dei risultati del censimento, annunciate nuove proteste. Stamattina infatti un centinaio di precari dell'Istat ha bloccato la presentazione presso l'istituto di Via Balbo, dove il presidente Enrico Giovannini si apprestava a rendere noti i primi risultati del censimento della popolazione realizzato in questi ultimi mesi. I precari si sono piazzati nel corridoio del secondo piano, dove era attesa la presentazione urlando vergogna vergogna e altri slogan, chiedendo alla direzione dell'ente di ricerca che venga fatta chiarezza sul loro futuro, visto che sono stati arruolati anche nella redazione del lavoro del censimento, ma la loro situazione non è stata stabilizzata. In un volantino distribuito ai lavoratori si poteva leggere: il risultato che viene diffuso oggi è il frutto complessivo prima di tutto del lavoro qualificato degli oltre 400 precari dell'Istat assunti a tempo determinato con procedure concorsuali ad alta selettività e i cui contratti sono tutti in scadenza da qui al prossimo anno, precari che sono dunque anche le sorti del censimento, sul quale oltre il 50% della forza lavoro impiegata è a tempo determinato.
Altre notizie dall'isola, ma stavolta non si tratta di Sicilia ma di Sardegna. Due lavoratori della Sardinia Green Island, l'ex Ineos di Assemini, scusate, in provincia di Cagliari, sono saliti sopra i silos a 50 metri di altezza che si trovano all'interno dello stabilimento. Stamattina, intorno alle 9, i due operai si sono assentati dall'assemblea permanente e poco dopo sono stati avvistati sulle torri. I sindacati esprimono preoccupazione per quanto sta accadendo e sottolineano che purtroppo la situazione si sta facendo ogni giorno sempre più grave. I lavoratori sono ormai 4 i mesi che passano senza stipendio, appaiono incerte le prospettive future dell'azienda stessa. Ieri gli operai in assemblea permanente dal 24 aprile scorso avevano annunciato l'inasprimento della lotta dopo l'incontro nell'assessorato dell'ambiente della regione sarda, dopo che sono state rilevate inadempienze da parte dell'azienda stessa per la realizzazione di parchi fotovoltaici.
Leggiamo da osservatoriorepressione.org. Caso Ferulli, spariscono le intercettazioni sulla polizia, un testimone chiave. Indagati non intercettati e un testimone chiave sparito. Domenica Ferulli ha potuto leggere nei fascicoli di indagine sulla morte di suo padre Michele soltanto le parole che lei stessa ha pronunciato al telefono, oltre quelle di due testimoni rumeni, dei quali tra l'altro uno ha fatto perdere le proprie tracce. Nessun accenno dunque a quello che si sono detti quattro agenti intervenuti la sera del 30 giugno scorso in via Varsavia a Milano, quando il 51enne è morto davanti agli uomini in divisa. Niente di niente, cosa insolita. Di solito le intercettazioni telefoniche ambientali degli indagati abbondano nei fascicoli d'inchiesta nei casi d'omicidio. Basti pensare che alle principali storie di cronaca nera degli ultimi anni, giornali, televisioni, radio e siti internet hanno pubblicato e ripubblicato le frasi dei vari coinvolti, spesso buttando via inchiostro per conversazioni che nulla hanno a che fare con le varie vicende. Questa volta non è andata così, le parole dei poliziotti sono ormai disperse nell'etere. Oltre all'assenza di intercettazioni tra le divise, però, c'è anche un altro particolare che getta un inquietante alone di mistero sulla vicenda: la scomparsa di un amico rumeno di Ferulli, presente anche lui in via Varsavia quella maledetta sera di fine giugno. Lo hanno picchiato in tanti e alla fine Michele è caduto a terra. Con queste parole, Milan Nicolai, 45 anni, anche lui testimone dei fatti, ha descritto gli eventi al PM, aggiungendo di aver sentito il suo amico gridare aiuto. La testimonianza però non arrivò immediatamente, ci volle qualche giorno perché l'uomo si recasse in procura per parlare di quello che aveva visto. Perché non lo disse subito? Mi sentivo confuso, così rispose agli investigatori. L'altro testimone però ha fatto perdere le sue tracce, pare sia tornato in Romania. Non vuole più sapere nulla di questa storia. Ma le sue parole potrebbero rivelarsi fondamentali per risolvere il mistero. Al momento nel PM, nella famiglia Ferrulli, hanno sue notizie.
Ed è ancora in carcere l'italiano arrestato ad Hebron, mentre Israele si appella alla sentenza. È stato vinto l'appello contro il rimpatrio forzato di Marco, l'attivista italiano di 32 anni arrestato ad Hebron. Ciononostante, Israele ha deciso di appellarsi alla sentenza e il caso sarà portato davanti alla Corte Suprema domenica 29 aprile o nei giorni immediatamente successivi. Le forze di occupazione si controappellano chiedendo l'intervento della Corte Suprema. Nel frattempo Marco resterà in carcere pur non esistendo ancora alcuna accusa formale nei suoi confronti, e ciò è davvero paradossale. L'arresto e la tentata espulsione ai danni di Marco si inseriscono all'interno di un'escalation ai danni degli attivisti in difesa dei diritti umani che si recano o manifestano l'intenzione di recarsi nei territori occupati palestinesi.
Apprendiamo da Informazione, Controinformazione, Lotta alla Repressione. Ravenna, avvisi orali. Apprendiamo che la divisione anticrimine della questura di Ravenna ha recapitato notifiche di avviso orale ad alcuni compagni. Le minacce della repressione, da tempo veicolate attraverso i media locali, si concretizzano in questi giorni. Dopo la presenza in piazza di qualche giorno fa per omicidi di Stato e fascisti, con queste misure volte a intimidire e mettere a riposo compagni e compagni, in attesa di maggiori informazioni esprimiamo un caro saluto complici destinatari di questi avvisi orali. Seguiranno aggiornamenti.
Bene, una notizia che viene dal mondo musicale invece, come comunicato al responsabile promozionale della Edel, l'attuale etichetta discografica dei Pancreas, il loro nuovo video Polenta e Kebab, tratto dal loro ultimo album Noblesse Oblige, che prevede la partecipazione di Luca Zulu dei 99 Posse e dell'attore Michele Vigilante in qualità di interpreti principali, è stato censurato dall'emittente DJTV dopo un'attenta visione da parte della redazione, in particolare del suo direttore artistico Alyosha Bisceglia. Il video è stato interamente girato in provincia di Milano, in particolare a Legnano e dintorni, dove i Pancreas abitano e lavorano, ironizzando sulla xenofobia leghista che prende di mira extracomunitari e meridionali. DJTV ha fatto sapere che il video è stato apprezzato quanto alla qualità artistica di immagine, montaggio e fotografia. Il regista, lo ricordiamo, è Stefano Poletti, già autore del clip Cuore Nero, sempre dei Pancreas. Ma la sua messa in onda è stata ritenuta politicamente inopportuna, e spieghiamo perché. La censura non è scattata per le immagini del video, bensì per il testo della canzone che, anche se scritta molto prima delle recenti vicende che hanno coinvolto i vertici della Lega Nord, mette in relazione l'ascesa del Carroccio con la diffusione dell''ndrangheta in Lombardia, come se non lo sapevamo già da tempo. E chiudiamo con un appuntamento, quindi, per quanto riguarda domani, di cosa si tratta?
Domani sarà la giornata della sicurezza sul lavoro, infatti il 28 aprile è la giornata consacrata a questa vicenda,
Nonostante non arrivino buone notizie sul tema, infatti, come dice il manifesto, il lavoro uccide e continua a farlo quotidianamente ai noi.
Sì, lo slogan della giornata è il lavoro nobilita l'uomo, ma può anche ucciderlo. I riferimenti vanno dalla vicenda Thyssen fino agli ultimi eventi di cronaca che abbiamo anche affrontato, abbiamo trattato.
Nonostante ce ne siano svariati, dove purtroppo anche mediaticamente non gli si riesce a dare il meritato risalto. Finisce qui il nostro GR, il nostro tempo a disposizione è scaduto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo una buona serata e una buona resistenza a tutti e a tutte dalla redazione di Banda Radio.
Vi ricordiamo l'appuntamento di domani al centro sociale ex carcere San Basilio, ci saranno gli assalti frontali e manderemo in onda il concerto in streaming su bandaradio.info.
Buona serata.